Gavroche. Storie di oppressione e ribellione. Then join in the fight that will give you the right to be free. Buon pomeriggio, benvenuti a Gavroche, Gavroche di mercoledì, oggi con noi Giorgio Cremaschi. Giorgio.
Buongiorno, buongiorno, grazie, ciao a tutti, ciao Giovanni.
Buongiorno Giorgio.
Buongiorno, allora un giorno di ritardo perché ieri ero in giro e non potevamo, eccoci qua.
Dunque ci sono molte molte cose che bollono in pentola, fra l'altro proprio adesso nell'ultimo GR parlavamo delle manifestazioni contro il G7 a Torino, anzi in particolare alla Reggia di Venaria, e anche Eurostop aderisce, ci sarà fra l'altro anche un'assemblea venerdì a Torino di Eurostop. Cos'è questo incontro del G7?
Sì, beh, questo incontro del G7 è un incontro di, come si dice, di gangster che si mettono d'accordo su come ristabilire la legalità, ecco, uno potrebbe immaginare così. La cosa che mi colpisce è che questo incontro si fa alla Reggia di Venaria. Io pochi giorni fa ero a Torino a un dibattito proprio lì vicino a Venaria, nella periferia, cioè Venaria poi è praticamente una periferia di Torino, è al confine proprio con la città, è senza proprio, e lì abbiamo avuto un incontro significativo con un gruppo di lavoratrici, tra l'altro queste lavoratrici sono iscritte all'USB, è un gruppo di lavoratrici le quali sono quelle che mandano avanti sostanzialmente la Reggia, le pulizie, i servizi, cioè sono un centinaio di lavoratrici le quali hanno ricevuto una bella notizia, gli cambiano l'appalto e gli tagliano lo stipendio di 200-300 euro al mese, sapendo che sono stipendi già di 850-800 euro al mese, quindi li portano a 500-600 euro al mese. Questo è determinato dal fatto che gli cambiano il contratto di part time, loro avevano un contratto a 30 ore che dava quasi due terzi, insomma tre quarti di stipendio pieno, e li portano a un part time di circa 18 ore. Questo vuol dire che queste lavoratrici avranno salari di fame, ma non questo vorrà dire, non è che vuol dire che hanno 18 ore solo di lavoro, perché poi questo è il trucco. Quando si fanno tutti questi contratti di part time, sono contratti in cui sostanzialmente il lavoratore è sempre impegnato, o nei tempi di trasporto, o nelle modalità di servizio, altre cose, poi però ti pagano sempre meno, considerando sempre meno le ore lavorate. Ecco, questo è il tipo di rapporto di lavoro che sta trionfando in tutti i paesi del G7, questo è il tipo di rapporto, un rapporto di lavoro in cui tu non riesci a mettere insieme sostanzialmente quel misero stipendio, perché non è che lo stipendio di 40 ore sia una cosa che uno dice che è lusso, no, quello è già uno stipendio molto in basso, però non riesci neanche a mettere insieme quello stipendio e diventi quello che si chiama un lavoratore povero. Questo è un gigantesco processo di sostituzione in corso nel mondo del lavoro, proprio nei paesi del G7, in tutti questi paesi c'è un processo di sostituzione, cioè il lavoro che ha normale, tutelato dai contratti, dalle leggi, che fa 40 ore pagate 40 ore, per essere chiari, anche 45 pagate 45, comunque che ti dà uno stipendio fondato su un orario di lavoro normale, tendenzialmente si riduce e viene sostituito da questo lavoro che è un lavoro al di sotto del livello costituzionale della decenza. Tra l'altro lì avevamo un esempio tipico proprio nell'assemblea che abbiamo fatto a Torino venerdì sera, perché accanto a queste lavoratrici c'erano invece degli operai della FIOM, della Comital, quella che fa cookie, Credo che tutti noi sappiamo cos'è Cookie, no? Le vaschette Cookie, sì. Ecco, quella fabbrica lì che sembra, uno dice Cookie cosa fanno? Ma Cookie è un lavoro industriale difficilissimo da fare, perché richiede, devi passare sostanzialmente dall'alluminio, dal lingotto, dal bozzone di alluminio a una foglia sottilissimo che poi che ti permette di fare poi i vassoi, gli strumenti, le cose che servono in cucina. Ecco, tutte queste cose qui richiedono una tecnologia raffinatissima, però questa fabbrica purtroppo è condivisa, una delle tante svendute in Italia, ex partecipazioni statali, tante vicissitudini, poi finita in mano a un padrone francese, il quale adesso la vuole chiudere, a metà c'è anche un padrone italiano che viene dalla Olivetti, il quale anche lui fa il suo pezzo, ha rubato il marchio, insomma i soliti troni di spade che ci sono tra i padroni e su cui le vittime sono tutti i lavoratori. Il risultato è che una fabbrica di alta qualità e di alta qualità professionale il 13 ottobre rischiano di restare tutti a casa. E voglio ricordare un'altra cosa, grazie, è bene ricordarla, che oggi quando i lavoratori vengono licenziati, vengono proprio licenziati, perché non c'è più, anche questo è un effetto del Job Act, non ci sono più le casse integrazioni per un lungo periodo, le casse integrazioni a zero ore che sono esaurimento, non ci sono più le indennità di mobilità, c'è solo questa indennità di disoccupazione molto inferiore che si chiama NASPI. Quindi da un lato la gente viene licenziata e dall'altro non c'è più le indennità di disoccupazione o di casse integrazione che gli permettevano di reggere più tempo in attesa di conquistare o di far ripartire il proprio posto di lavoro, di trovarne un altro dignitoso. Questo che cosa riduce? Riduce il potere contrattuale anche di quelli che vengono licenziati, che saranno anche questi, se vogliono continuare a mangiare, costretti a lavorare in questi lavoretti sottopagati, sottoutilizzati, in cui le persone prendono, ripeto, 500-600 euro al mese. Anzi, Torino è una delle capitali del lavoro a 600 euro al mese, e credo che questo sia un segnale di fondo, forse lo fanno lì per questo, lo fanno lì a Torino perché è una delle capitali di quelli che si chiamano i lavoratori poveri, cioè i lavoratori che pur essendo lavoratori vivono in realtà come dei poveri che non lavorassero perché hanno un reddito proprio al di sotto del livello di sussistenza. Tra l'altro ci sarà anche a Torino un'assemblea di questi nuovi lavoratori, nuovi, poi sono vecchie forme di schiavitù, di questi lavoratori di Foodora, di Odora, questi che distribuiscono i pasti, che devono fare la bicicletta, il motorino, tutto a carico loro, e poi dopo, se siamo buoni, se il Brasile è buono, gli dà la mancetta per dopo che hanno distribuito il cibo. Ecco, tutti questi schiavi delle nuove multinazionali della distribuzione del cibo si troveranno anch'essi a Torino. Questo per dire che l'incontro del G7 è un incontro di schiavisti sostanzialmente, una volta l'avremmo chiamato così, una specie di cupola di schiavisti. Se noi mettiamo insieme cosa hanno combinato i governi di questi paesi occidentali, di questi 7 paesi più ricchi e più industrializzati nei confronti del lavoro, facciamo una catena di Sant'Antonio che è mostruosa. L'Italia, sappiamo tutto, il Job Act e tutto il resto, ma la Francia sta facendo le stesse cose, Macron, la Loi Travail, che siccome avevano già copiato il Job Act, adesso ne fanno un Job Act potenziato, come si dice oggi, come si dice nel linguaggio dell'informatica, potenziato, un Job Act ancora più forte, che colpisce ancora di più e che distrugge ulteriori diritti e che lascia ancora di più i lavoratori in funzione dello sfruttamento. Poi abbiamo la Gran Bretagna che ha fatto, non bisogna mai dimenticarselo, feroci leggi antisciopero, uno degli ultimi atti fatto da Cameron poco prima di essere fatto fuori con la Brexit è stato quello di varare ferocissime leggi antisciopero. Poi abbiamo naturalmente gli Stati Uniti, dove che sono il paese che ha inventato, infatti si dice working poor, l'ha inventato lì i lavori poveri, i lavori cioè che non riescono a far vivere le persone, perché siamo sempre lì, ti pagano per un giorno di lavoro ma tu devi mangiare tutti i giorni, e questo è il problema. E questa contraddizione, o l'affitto lo paghi per tutti i giorni, se la casa la devi avere per tutti i giorni, loro ti pagano per per un giorno, per due giorni di lavoro, e con questi uno o due giorni di lavoro alla settimana tu sei considerato occupato, come anche fa il nostro Istat, che considera che l'occupazione aumenta perché aumentano questi lavori di supersfruttamento. Ecco, c'è gli Stati Uniti che sono il paese guida, c'è il Giappone che da sempre è un mondo del lavoro che viene utilizzato come paragone, non tanto in questo caso per la precarietà, anche se anche lì è bene ricordare c'è una precarietà del lavoro che riguarda almeno metà dei lavoratori, perché metà dei lavoratori hanno il cosiddetto impiego a vita e l'altra metà dei lavoratori invece sono in condizioni di precarietà, soprattutto le donne in questo caso hanno una quantità enorme di lavoro precario, quindi in questo somigliano sempre di più i lavoratori occidentali, tant'è vero che oggi, proprio oggi, leggevo un articolo che spiegava che in Giappone noi abbiamo una ripresa economica forse una delle più grandi, però dice come non si produce nessun aumento dei salari, appunto, ma ci credo, abbiamo distrutto tutto. Poi il Giappone è famoso per questa parola che ogni tanto si usa per descrivere una situazione, la parola è karoshi, non so se l'hai mai sentita, Grazia, la parola karoshi.
Sì, sì.
Vuol dire morire di lavoro, sì. Morire di super lavoro, cioè non di incidenti come il lavoro che pure ci sono da noi come da loro, no, morire proprio perché si lavora una quantità così tanta di ore per conservare il posto, perché questo è il posto garantito che in Giappone c'è ancora, ma richiede anche qui questa forma di schiavitù, che le persone si uccidono di super lavoro. Ecco, in Giappone hanno la parola apposta, karoshi, per dire la morte di super lavoro. E infine, mettiamoci i temi, la Germania, che sembrava il paese guida, il paese modello, ci hanno spiegato fate come la Germania, abbiamo visto dalle ultime elezioni il patatrac che gli è successo. I due partiti che governano la Germania, così come governano l'Europa, i democristiani e i socialisti nelle varie versioni, socialdemocratici, hanno preso una botta che non finisce più, sono cresciuti forze reazionarie, la sinistra ha guadagnato qualcosa ma non tanto, soprattutto sono cresciuti forze reazionarie perché c'è una cattiva memoria in questa Europa, oltre a tutte le altre cose, ci si dimentica che Hitler è andato al potere non perché ci fossero salari troppo alti, non perché ci fosse l'inflazione troppo alta, non perché ci fossero troppi diritti dei lavoratori. Hitler è andato al potere perché c'era la disoccupazione di massa in Germania. Ecco, stiamo riproducendo questo meccanismo e queste politiche di austerità stanno riproducendo gli stessi e stanno facendo rinascere, anche se con vesti diversi, gli stessi mostri. Questo voto tedesco dimostra che anche la Germania, che va al G7, ha la sua catastrofe economico-sociale, perché noi pensiamo sempre agli operai della Volkswagen, che hanno sicuramente condizioni migliori degli operai della Fiat e degli operai della Renault, hanno sicuramente le condizioni migliori d'Europa, ma non bisogna dimenticare che il compromesso per quegli operai è stato pagato da milioni e milioni di lavoratori. In Germania ci sono i mini job, cioè questi lavoretti pagati 650-700 euro al mese, quindi è un paese che ha milioni di questi lavoratori. Anche nel dentro la Volkswagen ci sono lavoratori che hanno assunti con chiamati a lavorare con i contratti interinali, come da noi gli interinali a chiamata, che non hanno gli stessi contratti dei lavoratori Volkswagen normali, anzi che sono pagati 7 euro e mezzo, non ci arrivano ancora. Voglio ricordare che i socialdemocratici hanno presentato come una grande conquista il fatto che l'anno prossimo il salario minimo orario dovrebbero essere 7 euro e mezzo lordi, cioè il livello dei nostri voucher, per essere chiari. Quindi in Germania, nonostante che abbiano presentato e spiegato a tutto il mondo del lavoro e in tutta Europa che quello era il modello, era il Big Body, c'è un gigantesco sfruttamento di milioni di lavoratori a cui questi anni hanno spiegato che stavano male per colpa di noi italiani, per colpa di portoghesi, dei greci, che rubavano i fondi pubblici dei tedeschi per continuare, come ha detto Dijsselbloem, il ministro dell'Eurozona, il ministro dell'Eurozona tedesco, che peraltro lui è un olandese, è un socialista olandese, lui ha detto che l'Europa ha dato gli aiuti ai paesi del sud che poi li spendono in donne e vino, come sapete, ci ha detto queste cose. Quindi ecco, hanno spiegato ai lavoratori, ai poveri, a quelli soprattutto della ex Germania democratica, ma anche a tutti quelli che perdevano il lavoro, che quello non era colpa loro, ma era colpa dei terroni, di noi terroni, che sprechiamo i soldi dell'Europa in donne e vino. E a quel punto qual è il risultato finale? Che questi hanno cominciato a votare con quei partiti che gli dicono sì, è colpa dei migranti, è colpa degli altri e tutto il resto. E questo è il segno che la Germania non è certo messa diversa da tutti gli altri, e bisogna ricordare che il giro che si è portato nel Jobart, lo a travare eccetera, cioè il giro delle leggi infami, è stato cominciato proprio in Germania dall'agenda 2010, che è chiamata legge Hartz, approvata dall'inizio del 2000 dal governo naturalmente socialdemocratico, perché bisogna sempre ricordare che in questi ultimi 20 anni le leggi peggiori contro il lavoro, l'attacco ai diritti del lavoro, non l'hanno fatto le destre, ma l'hanno fatto i centro-sinistra. Lo dico perché ci sono adesso, riemergono i nostalgici di centro-sinistra. Ecco, tutti questi qui hanno fatto in Germania questa legge, la legge Hartz, che ha portato il disastro che stavamo dicendo adesso. Tra l'altro questo Hartz era un ministro socialdemocratico che poi, per non farsi mancare niente, è stato anche incriminato per corruzione, perché ha rubato, pare che abbia rubava i fondi della Volkswagen, nei consigli di gestione, non lo so. E comunque resta il fatto che la Germania è la prima Luftwaffe, il primo Job Act è stato fatto nel 2000 in Germania, e poi sono venuti a cascata, e adesso tutti questi governi, quello che ha la Luftwaffe, quello che ha la legge Hartz, quello che ha il Job Act, quello che ha la legge antisciopero di Cameron, quello che ha il salario minimo come al di sotto del livello di sussistenza come gli Stati Uniti, quello che ha il Karoshi, questi insieme di gangster che hanno distrutto i diritti del lavoro si trovano a Torino per dire adesso occupiamoci del lavoro, ma non ve ne occupate, lasciate perdere, perché tutta volta che vi occupate di lavoro succede una catastrofe. Per questo saremo in piazza, in manifestazione, saremo anche ai cancelli della Fiat venerdì, e faremo un'iniziativa assieme a USB e Cobas ai cancelli della Fiat, dove in Italia, è bene ricordarlo, è ricominciata la ruota del massacro con Marchionne nel 2010, quando Marchionne disse agli operai di Pomigliano: o accettate di rinunciare al contratto nazionale o chiudo la fabbrica. Ecco, lì è cominciato il nuovo giro di attacco ai diritti del lavoro. E poi sabato saremo in piazza. Sabato saremo in piazza perché abbiamo una bella manifestazione da fare, R7 G7, partiremo alle 2:30 da Largo Toscana e andremo in corteo insieme a tutti quelli che dicono basta con questa vergogna dei G7 contro il lavoro, e basta soprattutto con questi governi liberali, liberisti, autoritari, che colpiscono i diritti del lavoro e che in realtà poi sono governi che possono essere di centrodestra, di centro, di centrosinistra, oppure né di destra né di sinistra, come di modo a dire oggi, ma sono tutte le stesse cose, sono di diverso orientamento politico, ma hanno tutti lo stesso obiettivo: far fuori il salario e i diritti dei lavoratori.
Allora, Giorgio, prima di passare a un po' di musica, molto rapidamente, così volevo porti una questione, poi dopo la musica mi rispondi. Leggevo oggi questa notizia che ci sono stati 4, mi sembra, arresti a Tarquinia, in provincia di Viterbo, per sfruttamento dei lavoratori, estorsione, si parla anche di caporalato, solo che non siamo nelle campagne ma siamo in un'azienda metalmeccanica, e anche truffa naturalmente ai danni dell'INPS perché non veniva versato nulla. La cosa che a me ha colpito era non tanto il fatto, cioè sono due: una, che dalle campagne in cui uno pensa sempre queste cose un po' antiche, la raccolta dei pomodori. Qui siamo invece in un'azienda metalmeccanica. L'altra cosa che io ho cercato, mi devi credere, su tutte le agenzie stampa, nessuno riporta il nome dell'azienda.
Eh beh, certo, lì c'è la privacy, non si può mica. Se un lavoratore viene beccato a timbrare il cartellino, a non timbrare il cartellino, beh, quello è un mostro. Lì c'è la privacy, mi pare giusto. E poi diciamo quelli lì non puoi mica interrompergli una così lucrosa attività. Bisogna che non si sappia, perché ricomincino da qualche parte. Ma guarda, io non conosco bene questa vicenda.
No, è appena uscita.
Di tanti e tanti lavoratori che subiscono anche in aziende normali questo vero e proprio furto, soprattutto quelli appena assunti, che gli danno una busta paga perfettamente regolare, solo che non ci sono dentro i soldi, tutti i soldi. Ormai questo è normale in tante piccole aziende, non ci sono dentro tutti i soldi. Gli dicono, non so, uno c'è scritto 1200 euro nella busta paga regolare, ma dentro la busta paga ce ne sono 800, e se il lavoratore dice cosa c'è, siccome sono tutti lavoratori a termine, gli si dice no, ma guarda, fa parte, uno dice questo fa parte del periodo di prova, perché devi pagare così i soldi della formazione, e se il lavoratore denunciasse una cosa di questo genere è sicuro che non viene confermato, certo. Anche perché ovviamente non c'è molta prova, cioè uno dovrebbe avere il registratore, dovrebbe avere la fotocamera in mano, bisognerà costruire un'agenzia, siccome le aziende fanno le agenzie di spionaggio contro i lavoratori, ci sono le aziende che vanno a vedere cosa scrivono i lavoratori su Facebook, ci sono le aziende che vanno a vedere cosa scrivono su Twitter, cosa, che foto pubblicano, e poi recentemente è successa una compagna della Fiat di Termoli di subirsi 3 giorni di sospensione perché aveva scritto su Facebook alcune critiche all'azienda per come era stata gestita la sicurezza dell'azienda quando c'era stata l'incendio che aveva, gli incendi dei boschi che erano arrivati fino alla fabbrica, ecco, aveva scritto delle critiche, si è beccata 3 giorni di sospensione perché le aziende spiano, guardano, ecco, noi avremo bisogno di un'agenzia di spionaggio proletaria che garantisse ai lavoratori tutti gli strumenti, perché è chiaro che il lavoratore e la lavoratrice purtroppo in queste condizioni va nell'ufficio, il capetto gli dice sono 1200, te ne do 800, però la busta paga, quando è uscito da lì, se lui non fa un casino in quel momento lì, il padrone può sempre dire ma cioè non c'è la prova, ma te li sei già giocati all'otto tu. Quindi se non c'è, come avviene per i furbetti del cartellino, la guardia di finanza che registra, controlla e tutto il resto, queste cose passano via liscio. Ripeto, ci sono tantissimi lavoratori che pagano questo prime laboris, si potrebbe dire, invece che ius prime noti, ius primus laboris, cioè il diritto del primo lavoro lo pagano cedendo, è un vero e proprio furto, dovrebbero essere arrestati quelli che lo fanno, cedendo, ripeto, una parte del loro salario all'azienda, al capo, su una busta paga completamente regolare, quindi quando quel lavoratore, lo ripeto ancora, prende in mano la busta paga, non dice niente o dice così e poi l'altro gli fa un po' un discorso, insomma quando quel lavoratore esce dall'ufficio con la sua busta paga dove c'è scritto 1200 euro ma ce ne sono dentro 800, quel lavoratore lì non può più fare niente, per la semplice ragione che l'azienda può sempre dire guarda che quei soldi io te li ho dati, te li sei giocati tu, quindi non c'è prova di una cosa, a meno che non ci sia, ripeto, uno spionaggio proletario che dimostra queste cose, o altri mezzi di cui forse anche un po' più giusti e anche un po' più feroci che forse bisognerà cominciare a usare.
Nera stormenta s'agita, los aires, nubes oscuras nos empinden. Aunque nos espere el dolor y la muerte, contra el enemigo nos manda el deber, el bien. más preciado es la libertad. Hay que defenderla con fe y con valor. Hasta la bandera revolucionaria, que en el triunfo sin cesar no lleva en pos. Hasta la bandera revolucionaria, que en el triunfo sin cesar no lleva en pos. Negras tormentas agitan los aires, nubes oscuras nos empiden vera. Aunque nos espere el dolor y la muerte, contra el enemigo las manda el deber. El bien más preciado es la libertad, hay que defenderla con fe y con valor. Alta la bandera revolucionaria, que en el triunfo sin cesar no lleva en pos. Alta la bandera revolucionaria, que en el triunfo sin cesar no lleva en pos. Hay que enojar a la reacción, a las barricadas, por el triunfo de la confederación. A las barricadas, por el triunfo de la confederación.
E questa era Las Barricadas, in una versione, Giorgio, un po' stramba, perché è fatta da un gruppo che si chiama Los Comuneros, che è un gruppo francese che però fa solo canti rivoluzionari spagnoli. Così.
Ma questa è una canzone che ha girato
certo,
il mondo. Sai?
Questa sì, no.
È nata come. Si chiamava La Varsa Vienne questa canzone, ed era una canzone dei rivoluzionari polacchi, poi è diventata una canzone rivoluzionaria russa, poi si è trasferita durante la guerra di Spagna in Spagna, e poi tu lo sai anche tu, Grazia, in Italia era stata ritradotta, era diventata l'inno di Potere Operaio.
Esatto.
E quindi sono le canzoni girano, trasmigrano. Avete fatto bene a mettere questa canzone, perché ricordiamo che il 1 ottobre è tutto collegato, ricordiamo. Diciamocelo compagni e compagne, è tutto collegato. Il 1 ottobre ci dovrebbe essere il referendum sulla Catalogna, ma un'azione franchista autoritaria del re, della corona e del governo di destra spagnolo sta militarmente impedendo alla Catalogna di votare. Ora si possono avere opinioni diverse sull'indipendenza della Catalogna, ma il diritto al voto nell'Europa dovrebbe essere garantito, soprattutto un voto fondato su un Parlamento che l'ha deciso con regole precise, eccetera eccetera. La Scozia, e non a caso però sono fuori dall'Europa adesso, la Scozia ha potuto tranquillamente votare, ma la Gran Bretagna è un mondo a parte. Il resto dell'Europa ha deciso che questo voto, oggi anche Trump ha benedetto questa posizione, Europa, i G7 pensano, per capirci, che fa bene Rajoy a mandare la Guardia Civil contro il diritto dei catalani a votare, ad esprimersi sul loro futuro. E questo è un segno di questo, perché quando si, per decenni, come è avvenuto oggi, costruiscono distruzione dei diritti del lavoro, cioè quando nei confronti del lavoro c'è il fascismo, prima o poi il fascismo che sta nei confronti dei lavoratori si estende a tutta la società. Questo è l'insegnamento che c'è dal popolo e dalla situazione della Catalogna, quindi solidarietà totale ai catalani, e intanto ripetiamo gli appuntamenti. Il 29 ci vediamo alla Porta 2 di Mirafiori, la storica Porta 2, a mezzogiorno e mezza, 29 settembre, per un'assemblea pubblica contro il G7, e poi ci vediamo alla manifestazione il giorno dopo, il 30, alle 2:30 a Largo Toscana per il corteo. Poi la sera c'è anche l'assemblea di Eurostop alla libreria Comunardi. Quindi abbiamo un fine settimana a Torino per ricordare che contro il G7 ci siamo.
Molto rapidamente, da Giovanni, cosa ci scrivono?
Sì, anche oggi parecchi messaggi, Giorgio. Allora, Alessandro dice: il G7 nella Reggia come i reali che si riuniscono prima della rivoluzione nella Reggia, rinchiusi nella Reggia, insomma, fa questo parallelismo.
Sì. E anch'io, hanno fatto dei manichini, ha fatto scandalo, ma anch'io penso che quando sento certe storie di ingiustizia da un lato e dall'altro sento certe storie di straricchi sfacciati, penso con la nostalgia della ghigliottina, sì, anch'io.
E poi c'è invece Alessandra che, dopo aver sentito tutti i paesi in cui il lavoro ha delle leggi che insomma lo rendono sotto attacco, chiede se invece ci sono dei posti che possono essere citati come esempio per situazioni sul lavoro che vanno migliorando, se ne conosci altre nazioni dove le cose migliorano.
Beh, questo è complicato da dire, in effetti, questi sono i guida al mare, però è vero che nei paesi le condizioni economiche sono quelle della globalizzazione di tutti, però ad esempio in Cina sono in corso gigantesche lotte sul lavoro che stanno portando a risultati di miglioramento anche forti dei salari in quel paese, e questo, la stessa cosa sta avvenendo in India, e poi ci sono paesi che resistono, ad esempio la Bolivia e Venezuela sono paesi dove colpiscono le crisi economiche, però dove dal punto di vista dei diritti del lavoro le cose stanno migliorando, stanno assolutamente migliorando. C'è una grave crisi, ma è una crisi, non a caso c'è la rivolta dei ceti medi, delle borghesie lì di quei paesi, perché la crisi, a differenza che da noi, si cerca di tutelare il mondo del lavoro. Pochi giorni fa Maduro ha aumentato del 40% il salario di tutti i lavoratori venezuelani, e in Bolivia sono stati fatti delle leggi di tutela dei posti di lavoro. Ecco, ci sono poche realtà che resistono. Quando vedete che vengono condannate come dittature, quasi sempre sono anche queste.
Allora Giorgio, dalla prossima settimana naturalmente torniamo di martedì, come sempre alle 16, con
certo, ci ritroviamo dal martedì fisso e cominciamo a parlare degli appuntamenti d'autunno, perché c'è lo sciopero il 10 novembre, le lotte, sì, e poi di tutto il resto che ci chiedono di parlare.
Grazie, a presto.
Ciao a tutti, ciao, grazie, ciao Giovanni, ciao a tutti.
Ciao, ciao.